Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
E fu questa pestilenza di maggior forza, perciò che essa dagli infermi, di quella per lo comunicare insieme, s'avventava sani. Non altrimenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte, quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male, che non solamente il parlare e l'usare con gli infermi dava sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata toccata o adoperata, pareva seco quella cotale infermità nel toccator trasportare.
Dal Decamerone del Boccaccio siamo a metà del XIV secolo, all'indomani della peste nera che devastò il continente europeo nel 1347-48. Lo scrittore e poeta toscano, in quella che è certamente una delle opere più importanti di tutta la letteratura mondiale, narra di un gruppo di giovani, 3 uomini e 7 donne, che per una decina di giorni si riuniscono fuori Firenze per sfuggire alla peste raccontandosi delle novelle umoristiche, con accenni molto spesso improntati all'erotismo. Il Decamerone ci parla dunque, seppur con toni bucolici, di un periodo drammatico della storia. Il flagello fu uno dei più devastanti in assoluto ed è proprio in quel contesto che siamo andati a cercare l'origine di quella quarantena che oggi, per la pandemia di coronavirus, è oramai sulla bocca di tutti. Un saggio da poco pubblicato da Federico Fioravanti, che è l'ideatore del Festival del Medioevo di Gubbio, ci racconta di come nacque Ragusa, oggi Dubrovnik, 30 anni dopo la Grande Peste, ma l'epidemia si ripeteva ogni dozzina di anni in media, quest'idea di isolare una parte della popolazione. Perché 40 giorni e perché proprio Ragusa? Interrogativi che Fioravanti scioglie portandoci anche a scoprire questa piccola città che nel Medioevo svolse un ruolo di primo piano nel Mediterraneo. Nel prossimo Festival del Medioevo, che si terrà a Gubbio dal 23 al 27 settembre, festival giunto oramai alla 6ª edizione, si parlerà anche di questa realtà. Il tema scelto è in effetti il Mediterraneo, il mare della storia. Federico Fioravanti, lei è ideatore del Festival del Medioevo, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, ha scritto e pubblicato un saggio online adesso sulla quarantena, tema particolarmente attuale, una quarantena che ha radici medievali. E lei ci segnala che l'origine, dobbiamo andare a cercarla, nell'attuale Dubrovnik, cioè Ragusa, città della Dalmazia. Ecco, cosa sappiamo sull'invenzione della quarantena?
La quarantena è una risposta alla grande crisi, alla morte nera, alla peste nera che fece in Europa milioni e milioni di morti, secondo alcuni studiosi 30 milioni di morti, un terzo della popolazione europea del tempo. Ricordiamo intanto le date, 1347, la comparsa in Europa di questa peste. E le prime risposte sono a Venezia con provvedimenti di sanità pubblica, una nomina da parte del governo veneziano di 3 tutori della sanità, chiamiamoli così, provveditori della sanità e con qualche misura, ma poi insomma la risposta vera arriva abbastanza tardi se ci pensiamo adesso, perché arriva nel 1377, in particolare il 27 luglio del 1377 a Ragusa. Ragusa è una città, una piccola città-stato della Dalmazia che si era, come dire, emancipata dal governo, dal protettorato veneziano da qualche anno, dal 58. Quindi era una repubblica autonoma che durerà poi fino al 1800, perché sarà poi Napoleone a inglobarla nel Regno d'Italia. Beh, questa città, che era una città un po' particolare, molto piccola, è una città-stato, inventò, cioè non voleva, era stata colpita gravemente dalla peste, anche lì c'erano stati quasi 7.000 morti.
Su 30.000 abitanti, dunque una percentuale altissima.
Sì, ma forse questi dati naturalmente bisogna prenderli sempre un po' con le molle, perché li abbiamo tratti da delle fonti, ma spesso le fonti del passato tendevano anche, diciamo, ad esagerare. Comunque sicuramente migliaia di morti. Però che accade? Accade che in qualche modo questa città risponde, perché non può fermare i traffici, è una città che vive di commercio, no? È una repubblica marinara, di lingua italiana all'epoca, di cultura italiana, veneziana in quel momento. E quindi questa città risponde e decide che questi malati debbano essere confinati per un periodo di almeno 4 settimane su degli scogli disabitati prima di entrare in città.
Dunque quattro settimane che non sono 40 giorni allora.
Infatti si chiamava il Trentino, ma poi nel 400 Venezia allungò questo periodo a 40 giorni e quindi questo tempo della contumacia nel dialetto venico 40 diventò quarantena. Naturalmente perché quarantena? Questa è una cosa abbastanza nota, ma quarantena perché il 40 è il numero di una nuova vita, no? Lo diceva già Ippocrate, poi naturalmente gli astronomi babilonesi identificavano nel tempo delle quattro decadi tra i mesi di aprile e di maggio, in cui le Pleiadi, che sono delle stelle luminose della costellazione del Toro, non erano più visibili, con le inondazioni che flagellavano la Mesopotamia.
Senza parlare della Bibbia, dove il numero 40 è molto presente.
La Bibbia ha citato più volte, ma naturalmente poi i 40 giorni, eccetera, eccetera, Giona, ancora 40 giorni, Ninive sarà distrutta. Gesù rimase a digiurare nel deserto per 40 giorni, ascesa al cielo 40 giorni dopo la risurrezione. 40, insomma, era il numero perfetto anche nel Medioevo per Sant'Agostino. Era il numero che si identificava come la fine di un ciclo, la fine di un ciclo da cui si doveva e si poteva risorgere.
Ma cosa si sapeva ai tempi rispetto a questa piaga? Oggi sappiamo che è un bacillo che era trasportato dalla pulce dei ratti, che poteva anche, tra l'altro, venire trasmessa da uomo a uomo. Ma ai tempi cosa si pensava fosse la peste?
Ai tempi si pensava che questa avvenisse per la, chiamavano, la corruzione dell'aria, si diceva, no? Naturalmente invece non era così, lo sappiamo adesso. Poi abbiamo delle descrizioni anche letterarie notissime, no? C'è il Decamerone, appunto Boccaccio, che parla di queste enfiature, quali alcune crescevano come una comunal mela, diceva lui, no? Altre come un uovo, i buboni, che si chiamavano anche gavoccioli nella lingua toscana. Ci fu quindi questa decisione, però arrivò intanto per decisione di un medico italiano che si chiamava Jacopo da Padova, perché questa città è così interessante da un punto di vista anche dell'attenzione che dobbiamo porre alla storia di questo piccolo centro, no? Perché Ragusa all'epoca, la salute pubblica era la cosa più importante, come per noi del resto adesso, e quindi i medici erano molto ricercati e venivano, come dire, ingaggiati in Italia anche senza badare a spese, ecco. E questi medici quindi lavorarono bene, questa prima quarantena scattò in degli isolotti, uno per le navi e l'altro invece per le carovane che venivano via terra, perché poi Ragusa era il centro dei traffici di tutto il Mediterraneo, e questi primi rifugi non erano degli isolotti, non erano protetti, quindi furono costruite anche delle baracche provvisorie, ma poi sappiamo bene che invece il lazzaretto vero e proprio nascerà a Venezia, ma anche qui, se stiamo attenti alle date, abbastanza più tardi di questa prima quarantena, perché Venezia nel 1403, quindi parliamo di un qualche anno dopo, no?
Mezzo secolo dopo la grande peste. Tra l'altro la peste del 1348 ormai tutti la conoscono, la grande peste nera, la peste bubonica, ma poi le peste erano abbastanza ricorrenti, non era l'unica peste naturalmente.
Sì, perché poi in realtà questa peste nera, chiamata così per il colore anche delle macchie nere sul corpo dei malati, dei contagiati, si ripropose più volte in varie zone d'Europa a distanza di 10-12 anni, no? Quindi falcidiò un po' la popolazione europea, con alcune eccezioni che poi sappiamo bene perché. Per esempio Milano fu abbastanza risparmiata nel 347-448, Milano, siccome era in guerra con i Gonzaga, era, come adesso, no? Si potrebbe dire, isolata, e quindi essendo isolata fu meno meno colpita da questo contagio.
Abbiamo parlato della consapevolezza o di quanto si sapesse o non si sapesse sulla vera origine della peste, ma del contagio cosa sappiamo? Perché lei nel suo studio ci dà delle informazioni molto interessanti sul ruolo che i mongoli hanno avuto anche su certe pratiche che possono essere scioccanti ai nostri occhi perlomeno, no?
Beh sì, sappiamo, questo sappiamo perché abbiamo delle testimonianze storiche che il focolaio dell'epidemia di peste fu l'area intorno nell'attuale Kazakistan, intorno all'agro Balkash, e si propagò con grande velocità, insomma, e arrivò in Europa grazie, per colpa diciamo, di una specie di guerra batteriologica scatenata dalle tribù dei mongoli che assediavano Kaffa. Kaffa era una colonia genovese, una città, un emporio, una colonia di Genova molto ricca, assediata da queste armate nomadi che erano comandate da Gani Bek, discendente di Genghis Khan. La peste aveva già infettato questi soldati mongoli, quindi il Khan aveva poco tempo per vincere questa guerra. Allora decise una mossa crudele che vediamo in qualche fiction anche televisiva a volte, no? Ordinò di catapultare questi cadaveri infetti oltre le mura. E naturalmente scatenò il panico. Poi però fu costretto in qualche modo a allentare l'assedio perché anche i suoi soldati morivano. E allora alcuni mercanti genovesi partirono in fretta e furia con i loro carichi di grano, soprattutto grano della Crimea, ma anche le spezie, le sete, tornarono verso la patria, verso Genova. Il viaggio naturalmente durò 3 settimane per arrivare in Italia, ma quello fu fatale, quel passaggio di tempo, perché esplose questa epidemia. E poi insomma arrivarono a Messina, furono cacciati da Messina perché anche lì la peste dilagò, volevano andare a casa, volevano tornare a Genova, però Genova chiuse le porte ai suoi concittadini, le porte le aprì Marsiglia, eravamo intanto arrivati al novembre del 48, ma nel 47, ma Marsiglia poi diventò la porta del contagio per tutta l'Europa.
Ecco, e fu devastante, no? 30 milioni di morti probabilmente, in una città come Venezia addirittura la metà della popolazione, ma colpì ovunque. Ecco. Per ritornare a Ragusa c'è una cosa particolarmente curiosa, interessante. Lei ci dice che fu la prima città a istituire una sanità pubblica gratuita, e questo è lì, siamo all'inizio del 300, dunque era una città estremamente dinamica, anche interessante, no? Dal punto di vista del Medioevo.
Ma è solo uno dei tanti primati di questa città, no? La prima farmacia pubblica d'Europa, forse una delle prime, se non la prima rete fognaria, ancora adesso a Dubrovnik, perché Ragusa adesso si chiama Dubrovnik, è una città croata, naturalmente la conosciamo tutti, tra l'altro meravigliosa, io non l'ho citato nel mio articolo, ma naturalmente per esempio grandi scrittori la definivano quasi come un paradiso in terra, no? E la sappiamo bene, una città con 2 chilometri di mura molto, molto bella, dove si girano anche delle fiction televisive, per esempio Il Trono di Spade, no? Il Trono di Spade è ambientato, molte scene sono ambientate in questa città. Era una città estremamente all'avanguardia per l'epoca, perché appunto vanta una serie di primati: la prima farmacia pubblica, l'assistenza gratuita per tutti i cittadini, sanitaria, e anche per esempio l'assistenza per gli anziani, ma non solo, ma questo naturalmente è un valore per questa città, abolì anche la schiavitù per primi nel 1416, e quindi fu abolita la schiavitù. In realtà poi i mercanti ragusei commerciavano i schiavi come tutti in Europa, però furono i primi formalmente ad abolire la schiavitù. La storia è abbastanza originale, abbastanza interessante, molto interessante anzi, perché questa città doveva barcamenarsi fra le varie potenze europee, non aveva un esercito, viveva di commercio questa città-stato, e quindi era chiamata la Repubblica delle Sette Bandiere, che riusciva, come dire, a parlare con tutti: il Papato, l'Impero, Venezia, l'Ungheria, i Turchi, la Spagna, ma anche i Corsari, quindi riusciva con tutti a trattare.
Città cosmopolita, no? Perché lì si parlavano tra l'altro di diverse lingue, dialetti italiani, slavi, il dalmatico che non esiste più. E come diceva lei, dunque una città di commercio, di schiavi, metalli preziosi, spezie, rame naturalmente, poi il cinabro che serviva a estrarre il mercurio per le miniature.
L'argento, soprattutto le miniere d'argento, perché la città anche per la sua posizione geografica, perché era il confine diciamo, diremmo oggi, del mondo cristiano, della cristianità, era appunto sul bordo dell'impero turco, no? Prima Bisanzio e poi, e quindi era, come dire, in una posizione di confine, e come tutte le posizioni di confine sfruttò a proprio vantaggio questa capacità di parlare un po' con tutti, no?
Sì, e che permise la città di rinascere abbastanza velocemente, sì, per certi versi, dopo la grande peste.
Sì, alcuni studi molto interessanti ci dicono, economici, penso a un libro, Le vie della seta, per esempio, di Peter Frankopan, che è un libro uscito un anno scorso, due anni fa, per Mondadori, ci dicono che la ricchezza di questa città tra il 300 e il 450, cioè nel giro di 150 anni, quadruplicò addirittura, quindi erano molto ricchi, erano pochi e ricchi, sapevano fare bene i loro affari, poi insomma arrivò anche per loro la decadenza, naturalmente, anche perché questo gioco di equilibrismi politici alla lunga stancò un po' tutti, parliamo già dell'Ottocento. Poi ci pensò Napoleone, tra l'altro è interessante un'altra cosa molto curiosa, Napoleone come dire, urlò a un suo generale, al generale Marmont, che era quello che generale che pose fine all'indipendenza di Dubrovnik, ma parliamo del 1808, diceva non ragusate, ragusate voleva dire non spaccate il capello in quattro, non cavillate, non trovate delle scappatoie, era un po' la politica questa della scappatoia, dell'astuzia, della diplomazia, un po' la politica di questa piccola repubblica, una piccola grande repubblica, voglio dire, perché con questa decisione della quarantena si cambiò anche la storia in qualche modo della medicina.
Certo, un'ultima considerazione, Federico Fioravanti, nel suo testo alla fine lei ci parla di una fortezza imponente, no? Che fuori dalle mura di Ragusa, di Dubrovnik, è un po' il simbolo della città, e in particolare di un'iscrizione che ha attratto la nostra attenzione, l'iscrizione latina che dice la libertà non si vende per tutto l'oro del mondo. Ecco, come bisogna interpretarla?
Beh, questa libertà è un valore, naturalmente era la libertà di queste, la libertà era anche la libertà di asilo, ma in realtà era una libertà di accoglienza verso il mondo di questo piccolo centro, di questa repubblica, la franchigia si chiamava, è una tradizione politica, perché anche questo fa parte di questa politica di vari forni, diremmo oggi, non di un doppio forno ma di sette forni, no? E questa politica, per esempio, perché poi accogliere l'esule voleva dire avere la sua benevolenza, poi l'esule poteva tornare in patria, quindi il principe balcanico accolto poteva poi diventare re, no? E questa tradizione di accoglienza iniziò, secondo una leggenda, anche con Riccardo Corrileone, che naufragò proprio davanti a quelle coste al ritorno della Terza Crociata, ma per esempio Sigismondo Malatesta, Pier Soderini, l'ultimo confalonier della Repubblica di Firenze, fu accolto dai ragusei, come del resto furono accolti gli ebrei cacciati dalla Spagna e dal Portogallo alla fine del 400. E questa scritta è un po' il motto della città, no? La libertà non si vende per tutto l'oro del mondo. Naturalmente, in realtà, poi questa libertà era conquistata anche a prezzo del denaro, perché i mercanti ragusei pagavano anche dei tributi a destra e a manca, ma evidentemente funzionava, perché il denaro che incassava era sufficiente per mantenere anche questa libertà.
Il testo di Federico Fioravanti potete trovarlo andando sul sito del Festival del Medioevo, che segnala anche una bibliografia abbastanza completa sulla realtà di Ragusa. Sulla peste del 1348 e sulla peste in generale nella storia, William Nuffy e Andrew Spicer, La peste in Europa, pubblicato da Il Mulino nel 2006. Di William Hardy McNeil, La peste nera nella storia, epidemie, morbi e contagio dall'antichità all'età contemporanea, Einaudi, 1982. L'ematologo e antropologo francese Jacques Ruffier ha pubblicato un interessantissimo saggio, disponibile attualmente però solo in francese, presso Flammarion, Les épidémies dans l'histoire de l'homme, essai d'anthropologie médicale. Naturalmente ci sono molti studi anche sulla storia delle malattie, più vicina a noi la spagnola, sulla quale ha indagato Laura Spinney, giornalista scientifica britannica, in un libro tascabile pubblicato da Feltrinelli. Grazie dell'ascolto da Roberto Antonini e l'invito a seguirci anche sulle nostre piattaforme web e podcast della RSI.